Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Allora, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Iniziamo dopo la pausa estiva con interviste scomode. Riprendiamo questa trasmissione che ha visto comunque protagonisti, economisti, attivisti, esponenti di movimento e di realtà intellettuali. Abbiamo provato nella prima stagione, conclusasi con la primavera scorsa, a dare una controinformazione o comunque anche più semplicemente delle informazioni contrarie alla vulgata del mainstream. Come continueremo a farlo, e non potevamo che iniziare dalla questione della guerra con l'uccisione dei vertici della Wagner, e lo facciamo insieme a Stefano Zecchinelli, Comitato No Camp Derby, Centro Studi Losurdo, e collaboratore di innumerevoli testate, giornalista, con Tiziano Tussi, intellettuale che ha scritto recentemente un libro per l'edizione Pi Greco, La rottura del sonnolento equilibrio europeo, guerra in Ucraina. Allora, noi cominceremo da Tiziano, perché pensiamo che sia doveroso, insomma, cominciare dai più anziani, non ce ne voglia Tiziano, il suo e cominciamo proprio dalla discussione del suo libro. Un libro edito poche settimane or sono, per l'edizione Pi Greco, un libro che inizia con una considerazione secondo noi importante, che riguarda al ruolo, anzi al non ruolo dell'Unione Europea, l'inesistenza europea, e parla c'è un capitolo del suo libro che parla, che dice, intitolato Orizzonte di Melassa, dell'Europa unita, equilibrio nell'inesistenza europea. E appunto noi vorremmo partire, poi ci parlerà del suo libro in maniera più compiuta, ma vorremmo partire da queste preliminari considerazioni. Intanto ringraziamo sia Tiziano che Stefano, e la prima, ovviamente, un ringraziamento agli ascoltatori e a Peppe Regia.
Allora, se vogliamo partire da questo libretto che ho pubblicato praticamente a giugno, è uscito l'ultimo giorno di maggio, io volevo scrivere un libro su questa situazione, appunto, della guerra, però senza parlarne in modo diretto, perché il racconto era presto tacitato, insomma, c'è un aggressore, c'è un aggredito, e quindi non si può che prendere, diciamo così, le difese dell'aggredito. E sono messo un po' a scrivere su quello che è il contorno di questa guerra, una specie di come si può dire, di quanto un limite, una cornice. E allora, scrivendo un po' di questa cornice, ho fatto una specie di elenco di quello che può essere, appunto, alcune questioni fondamentali della cornice stessa, e la prima riguarda appunto l'Europa. E siccome l'Europa manda armi, ci sono promesse di far entrare l'Ucraina, che si dice è nel cuore dell'Europa, quando a me sembra che geograficamente non sia così, anche se è abbastanza vicino, insomma, nell'Europa unita, così come nella NATO, mi sembra che queste proposte siano state spese a larghe mani da parte dei personaggi, da parte dei dirigenti dell'Europa, senza poi averne una contezza, diciamo, precisa, perché non vorrebbe dire niente avere l'Ucraina nell'Europa unita adesso, un paese in guerra, a cui fra l'altro vengono mandate appunto le armi da parte della NATO. E quindi, siccome su questa questione non sembra non ci possa essere nessuna altra interpretazione, nessuna altra narrazione, come si dice, ho provato a mettere alcuni punti di diversità presenti nell'Europa e in Italia nei decenni passati. La prima cosa però riguarda proprio questa sonnolenza europea. e la sonnolenza europea la si misura anche con la questione dei migranti, cioè di questi poveracci che arrivano qui in numeri diciamo eccezionali. E tutte le volte che arrivano queste persone si dice l'Europa non può lasciare sola l'Italia nel gestire questo flusso migratorio. E questo lo si dice ormai da anni, se non da decenni. È un po' come la storia della guerra in Ucraina, che ormai sono un anno e mezzo circa che è iniziata e non si intravede nessuna reale distinzione nel corso e nella lavorazione e nei cambiamenti che possono avvenire in questa guerra. E quindi l'Europa sonnolenta è un'Europa che praticamente lavora in questo modo, dove c'è una classe burocratica che dirige tutta quanta la situazione e tutti gli altri paesi che in qualche modo vanno dietro. E questo poi non è che lo dica io mi sono dato a leggere un po' di cose, un po' di ultimi anche prodotti della letteratura sull'Europa, sia di qualche anno fa sia proprio recentemente, li ho messi tutti chiaramente in nota. Ci sono degli esempi che sono eclatanti su come si scrivono i documenti europei, su come si mettono in atto i movimenti per arrivare poi alla legiferazione europea, le leggi europee. E ci sono delle banalità che vengono ridette da parte dei grandi costruttori, come si dice, dell'Europa, in cui viene detto: scriviamo questo documento in questo modo, tanto incomprensibile, nessuno la capirà, e poi vediamo come va a finire. E quindi praticamente si mette in atto una specie di prova per capire come l'ambito dei paesi europei potrebbe in qualche modo accettare quello che viene detto, e lo si stila da parte di personalità che vengono chiamate dai centri di potere in Europa, quindi soprattutto dalle varie commissioni, e poi si vede che cosa il paese fa, come reagisce. Siccome le reazioni sono quantomeno assenti per molte questioni, viene ulteriormente aggravato o approfondito quella questione, quell'argomento, e così si va avanti. E poi si arriva alla fine e lui dice: ce lo chiede l'Europa. È uscito tempo fa anche un libro abbastanza indicativo da questo titolo, Ce lo chiede l'Europa, falso, pubblicato appunto dalla Terza. Oltre a questa sonnolenza che viene in qualche modo scombussolata dalla guerra, che è qualcosa di reale, ho messo sempre in questo libro alcuni casi eclatanti di eccezioni politiche in Italia che hanno un po' scompaginato questa sonnolenza. E per esempio, chiaramente alcune cose accadute, una Enrico Mattei, ecco, la Meloni parla molto del progetto Mattei in Asia, in Africa, però logicamente Mattei su questo c'è morto. E quindi non so, io avevo scritto un articoletto tempo fa, non so se Meloni sia in qualche modo convinta a rischiare come ha rischiato Mattei, ma il suo era un piano contro il potere delle grandi nazionali a livello internazionale, appunto le sette sorelle. Ma poi lui è stato fatto saltare in aria, questa ormai è una cosa che viene assolutamente definita da indagini della magistratura, però ormai il tempo è passato, non se ne fa più niente. Ci sono anche qui alcuni libri che lo citano, sempre riportati nelle note. Quindi Piano Mattei era una cosa appunto contro i grandi gruppi di potenze del petrolio. Poi la figura di Nino Pasti, che era un alto dirigente della NATO, che improvvisamente si presenta alle elezioni per il Partito Comunista, anche se lui avrebbe fatto parte della sinistra indipendente, da cui poi viene espulso successivamente perché era troppo indipendente. E poi il caso Moro, ma non Moro preso dalle Brigate Rosse e ucciso da loro, ma il Moro che va in America poco tempo prima e a cui Kissinger gli dice: per la tua attività politica, come la stai facendo, cioè il tentativo di mettere il PC a livello dirigenziale nel governo, ne subirai le conseguenze. Te ne pentirai, gli dice Kissinger, e anche questo è chiaramente storia. L'ultimo è Bettino Craxi a Sigonella, solo per quello naturalmente, perché poi Craxi aveva un rapporto anche positivo, buono, insomma, con gli Stati Uniti. Però per la cosa di Sigonella, se non altro, aveva ribadito che per questioni che interessavano lui e la sua politica, era l'Italia che doveva decidere. E quindi quando l'aereo dei dirottatori della nave che viaggiava di fronte a Israele, su cui poi è stato ucciso un handicappato ebreo americano, arriva a Roma, la NATO manda lì le proprie truppe a Sigonella, dove c'è anche un luogo dove che è gestito dalla NATO, e circonda l'aereo. Craxi manda a sua volta il carabiniere a circondare la NATO, e quindi c'è un gioco praticamente abbastanza pesante, insomma, che non sfocia a niente, però che fa capire come si possano, attraverso queste figure ed anche altre, insomma, si può arrivare ad avere una sorta di indipendenza sempre relativa all'interno della politica italiana, che non sia prona agli interessi degli Stati Uniti e della NATO. Non è che dall'altra parte poi cosiddetto l'aggressore, o cosiddetto tale, tutte le volte dice è stato un aggressore, sia puro e casto, perché anche lui ultimamente, insomma, ha condotto delle guerre abbastanza pesanti. Ce ne sono due in Cecenia, in Georgia. Quella della Cecenia ha visto anche la Politkovskaya come una vittima, diciamo, indiretta della guerra stessa. L'attacco che è stato fatto al teatro a Mosca e poi alla scuola a Breslan, insomma, delle cose abbastanza pesanti, e quindi non è tanto da scegliere uno o l'altro, quanto da mettere in campo quello che è una spiegazione, una descrizione di questa guerra, che non sia il solito polentone che poi porta praticamente a niente. Ecco, un po' questo era la volontà di questo libro.
Tiziano, ti facciamo una seconda e ultima domanda, per poi uno stacco musicale e passare la parola a Stefano. Tu prima ti sei soffermato con un excursus storico su Nino Pasti, Bettino Craxi e altri, però noi vorremmo chiudere sulla questione dell'Unione Europea e sull'equivoco di Ventotene. C'era un libro, credo, fatto dagli autori della rivista La Fionda, Contro Ventotene, non so se l'hai letto, ma il problema è come invece viene considerato Ventotene rispetto al manifesto di Spinelli come nascita di un'Unione Europea. In realtà l'Unione Europea esce con le ossa rotte, soprattutto la Germania, rincarando il prezzo del gas, del petrolio. La Germania si è ritrovata in una situazione economica di crisi e di profonda debolezza, considerando che poi la Germania è il paese più impegnato dell'Unione Europea nella riconversione cosiddetta ecologica, e consideriamo anche che molte delle economie dei paesi dell'Unione Europea dipendono dalla manifattura tedesca, la stessa Italia ormai è totalmente dipendente. Allora, la domanda che noi ti poniamo è in realtà che in questa situazione di guerra tra Russia e Ucraina, o potremmo dire fra Russia e NATO, il ruolo dell'Europa esce completamente ridimensionato, ma soprattutto rinasce un'Europa totalmente subalterna ai dettami USA e NATO. E questo è l'elemento, quindi un'Europa che subisce i contraccolpi economici della crisi e che viene ulteriormente delegittimata, e quindi si allontana quell'ipotesi anche presente nella bussola europea che voleva far intendere invece di un'Europa protagonista al pari degli Stati Uniti. Ecco, su questo vorremmo che tu sviluppassi alcune considerazioni per chiudere il tuo intervento, poi a proposito del libro che hai scritto, La rottura del sonno lento, equilibrio europeo, guerra in Ucraina. Grazie Tiziana.
Va bene, allora per il manifesto di Ventotene, che chiaramente ho preso in considerazione nel libro, l'ho appunto riletto e l'ho riportato, e soprattutto anche nella prefazione che ne fa Colonni, il manifesto ha delle venature socialiste, ma nell'Europa non c'è niente di tutto questo. E quindi il richiamarsi continuamente al manifesto senza poi porre in atto quello che sono le indicazioni del manifesto stesso è chiaramente fa parte di quell'ipocrisia ormai generalizzata, in cui si prende qualcosa che può avere un segno, un segnale che si può stortare, insomma, verso un'interpretazione, come si può dire, una volta si diceva borghese, ma fa anche ridere questa parola. I borghesi hanno fatto la rivoluzione francese, questi figurarsi, quello vuoi che facciano. E poi quindi appunto lo si cambia nel suo senso rispetto a un testo, diciamo così, mitologico, che non dà fastidio, che non è un pericolo, e quindi questo viene continuamente ridetto. Un'altra cosettina ancora che volevo dire è questo: siccome l'Europa è sempre un da farsi, anche ultimamente è uscito un libro con una prefazione del Presidente del Parlamento Europeo, un libro in Portogallo, nel quale appunto l'ex Presidente del Parlamento Europeo, da poco morto insomma, dice: l'Europa deve ancora farsi, si farà. Ora, l'Europa è nata praticamente all'inizio degli anni 50, prima era una sorta di, come si può dire, unione, si chiamava CECA, non perché non ci vedesse logicamente, ma era la comunità del carbone e dell'acciaio europeo. E poi a poco viene allargata, arrivando a 28 stati. Adesso l'Inghilterra se n'è andata, ne fa 27. Cioè è una cosa assurda. Il problema è che rapporto può avere un lituano con un portoghese o uno spagnolo con un estone o un cipriota con un maltese. Cioè, è tutto da spiegare. Però noi parliamo di Europa e di Europa unita. Unita su che cosa? Sul fatto che ci sono alcuni paesi che trainano e altri che vengono trainati. Allora l'idea che è riuscita tempo fa di un'Europa a due velocità potrebbe avere più senso. La prima Europa, quella che va un po' più veloce, che dovrebbe contenere i paesi più importanti, appunto Germania, Francia, Italia, Spagna, e gli altri si arrangino, vengono dopo. È una specie di grande velocità e accelerato. Ecco, la differenza è questa. Però tutta questa cosa non ha senso. perché non si capisce che cosa debba essere, se una federazione, una confederazione, un gruppo di stati. Allora tutto questo problema europeo chiaramente non può che andare avanti in questo modo, cioè facendo il minimo indispensabile e al limite facendo niente, perché appena si fa qualcosa, appena qualcuno vuol fare qualcosa, viene a rompere questo sonnolento punto equilibrio, e questo non si riesce a gestire. E anche la guerra in Ucraina sarà di difficile gestione da parte europea, come si intende a livello generale, mentre sarà di più facile gestione rispetto ad alcuni paesi europei che magari si accodano di più o di meno alla NATO, vedi la Polonia per esempio, in questo frangente, ma in altro modo non si può fare. Quindi questo equilibrio deve andare avanti così, sia per questa guerra sia per la prossima. L'unica cosa a cui tendono ormai è la ricostruzione dell'Ucraina, dopo aver speso miliardi si va a guadagnarne degli altrettanti. Però si capisce come i rapporti possono essere solo a questi livelli, non ci possono essere rapporti di altro tipo. Ecco, questo è un po' il senso che ho voluto anche indicare, con appunto indicazioni di letture nelle note naturalmente.
Va bene, noi ringraziamo la Tiziano Tussi, o stacco musicale, poi a riprendere con Stefano Zecchinelli che ci parlerà dei BRICS e di quanto sta accadendo oggi in Russia.
In my
siamo tornati in collegamento con Stefano Zecchinelli e la domanda d'obbligo è: che cosa è accaduto quest'estate? Un mondo multipolare, i BRICS, l'omicidio dei vertici della Wagner. Abbiamo bisogno di un aggiornamento sugli scenari mondiali. A te la parola.
Allora, partiamo dalla questione inerente il battaglione Wagner, perché a riguardo, a destra ovviamente, ma ahimè purtroppo anche a sinistra, e dinanzi la parola sinistra io metterei le virgolette, si fa molta confusione. Ecco. Che cosa è avvenuto quest'estate? Quest'estate c'è stata una accelerazione nel processo di riorganizzazione delle forze armate russe. Tutto ciò ha aperto un conflitto fra il Ministero della Difesa russa, della Federazione russa, quindi il Shoigu e Gerasimov, e i vertici del battaglione Wagner, o della compagnia militare privata Wagner. La compagnia militare privata Wagner, su cui chiaramente vengono scritte tante fesserie, compresi libri pubblicati da alcuni fuoriusciti dalla Wagner, libri che chiaramente non la cui attendibilità è da prendere con le pinze. La compagnia militare privata Wagner è servita al complesso militare della Federazione Russa, quindi post-sovietico, per mettere a punto una guerriglia urbana in grado di, attenzione, fronteggiare la dottrina statunitense basata sulla guerra eterna, secondo il linguaggio dell'amministrazione Bush, guerra lunga oppure guerra infinita, guerra senza fine. Quindi per capire il ruolo e la funzione della Wagner, in stretto contatto con i vertici militari della Federazione Russa, al di là delle difformità ideologiche, bisognerebbe capire come mai gli Stati Uniti sono passati dalla guerra convenzionale di terza generazione, cioè il colonialismo tradizionale, nel loro caso, alla guerra non convenzionale o guerra ibrida. Si parla di guerra di quarta generazione, in cui le corporation dell'informazione hanno un ruolo importante, perché non è informazione, ma è un processo di manipolazione di massa. Gli Stati Uniti parlano proprio di esperimenti basati sulla manipolazione dei comportamenti. E la Wagner, spiegazione molto semplice, opera in contesti particolarmente delicati, laddove la Federazione Russa non è nelle condizioni di impiegare in modo considerevole l'esercito regolare. Quindi scenari africani, ok, abbiamo la Siria, ma soltanto in parte, abbiamo l'Ucraina. Perché questo? Perché chiaramente in quei contesti l'imperialismo ha fatto leva sulle cosiddette guerriglie asimmetriche. Ad esempio in Africa i gruppi islamisti, uno su tutti Boko Haram, ma non solo, nello scenario medio orientale, ma già il termine Medio Oriente è una costruzione imperialistica, abbiamo Daesh o l'ISIS, definito da alcuni storici come Webster Tafley un esercito della CIA, e chiaramente in Ucraina abbiamo il nazionalismo integralista ucraino, ispirato all'eredità antisemita e totalitaria di Stefan Bandera. Allora, quindi la Wagner da questo punto di vista ha fronteggiato la dottrina statunitense basata sulla guerra eterna. Guerra eterna perché è una guerra non convenzionale, quindi una guerra combattuta non per essere vinta, ok, questa è la grande novità, ma per gettare intere aree geografiche nel caos, ok? Quindi è evidente che il nemico in questo preciso momento dell'imperialismo del XXI secolo, oltre in termini marxisti potremmo dire la classe operaia, ma è anche l'idea stessa di nazione. E quindi è evidente che la Wagner si è trovata davanti dei nemici particolarmente ideologizzati, quindi l'islamismo, wahabismo, fondamentalismo sunnita in Africa e in Siria, e il nazionalismo integralista ucraino, quindi neobanderista. E c'è un problema in termini di dottrina militare. Prigozhin, il fondatore della Wagner, non condivide il concetto di guerra non convenzionale fatto proprio da Gerasimov, quindi il capo di stato maggiore dell'esercito della Federazione Russa. Gerasimov, che viene indicato dal giornalismo di regime come un teorico della guerra ibrida, non è un teorico della guerra ibrida, perché la guerra ibrida è un affare del Pentagono, è un affare CIA / MSE britannico Mossad. È un teorico su come fronteggiare la guerra ibrida o guerra non convenzionale, quindi un'idea di guerra e di conflittualità che comprende chiaramente l'ideologia, la cultura, la manipolazione di massa, l'informazione, il ruolo dei mass media, quindi del giornalismo lubrificato, il ruolo indubbiamente delle onlus, ok? Quindi qualcosa di molto più complesso, di guerra totale. Prigozhin riconduce tutto a combattere e morire per la Santa Russia. Quindi questo è un aspetto molto importante. Il battaglione Wagner, arrivati ad un certo punto, non ha condiviso, non ha accettato il fatto di essere riassorbito all'interno dell'esercito regolare. E qui è nato il primo conflitto con i vertici della Federazione Russa. Con la mediazione di Vladimir Putin, i nostri media hanno parlato di un tentativo di colpo di Stato, sciocchezza, colpo di Stato mediatizzato anche da oligarchi ucraini come il super sionista Kolomoisky. Assolutamente no. C'è stato chiaramente un conflitto, c'è stata la mediazione del presidente Putin. Però bisogna chiarire, l'esercito regolare della Federazione Russa ha ancora una rivista teorica di riferimento intitolata, quindi che si chiama Stella Rossa e che rivendica l'esperienza sovietica. Questo è molto importante. Infatti alcuni rappresentanti alla Duma, ad esempio penso ad un tenente colonnello iscritto al Partito Comunista della Federazione Russa, hanno chiesto dei 10-15 anni di carcere, quindi di detenzione, per i militari dell'esercito regolare che chiedono il passaggio con la compagnia militare privata Wagner. Quindi è indubbio che la privatizzazione di una parte dell'esercito, quindi del complesso militare, che in Russia è complesso militare, in Occidente è complesso militare industriale, quindi sono due categorie diverse. Questa cosa in Russia, la privatizzazione di una parte dell'esercito, viene vista come una conseguenza della transizione dall'Unione Sovietica al capitalismo neoliberale dell'era Yeltsin, quindi viene vista molto 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 male, ecco. La Wagner però aveva degli ottimi rapporti con i vertici dell'attuale governo russo, e infatti in Africa, ora abbiamo visto queste rivoluzioni democratiche multipolari, ad esempio in Niger, Burkina Faso, ora vedremo gli avvenimenti recenti, la gente, gli africani dannati della terra, scendono in piazza con gli striscioni «Je suis Wagner», «Io sono Wagner». Chiaramente questo non deve esimerci da analizzare il ruolo della compagnia militare privata Wagner, che in quella congiuntura storica ha avuto un ruolo ed una funzione antiimperialistica. Da un punto di vista ideologico chiaramente Prigozhin all'idea dell'imprenditore soldato. Questo è importante, perché c'è una componente della Wagner che è sostanziosa, che più che altro ha un'ideologia da un lato neoliberista, dall'altra parte multipolarista, una declinazione liberale del multipolarismo che potrebbe anche non essere ben vista da alcune componenti antiimperialistiche del Partito Comunista Cinese. Ora, il discorso è oggettivamente molto complesso, perché all'interno della Wagner ci sono diverse fazioni. C'è questa fazione liberal multipolarista, c'è una fazione tradizionalista, ok, quindi legata al tradizionalismo proprio della Chiesa ortodossa, quindi panrusso. C'è una componente sicuramente anche di carattere antiimperialistico, no? Di carattere terzomondista. Quindi la Wagner ha un ruolo eterogeneo, complesso. Parliamo di una compagnia militare privata, e qui sottolineo militare, quindi dobbiamo parlare del ruolo della Wagner in una prospettiva militare, quindi di scienze militari. Qui Prigozhin, da un punto di vista militare, ha un merito. Perché ha un merito? Attenzione. E cito il grande giornalista Pepe Escobar. La Wagner effettivamente ha configurato la più efficiente guerriglia urbana del pianeta, cioè da un punto di vista storico la Wagner è il primo esempio di guerriglia urbana vittoriosa. Questo oggettivamente parlando è un merito, perché in Ucraina ad esempio hanno stoppato l'applicazione della dottrina della guerra eterna, che all'interno del Pentagono viene chiamata, documenti alla mano, la dottrina Rumsfeld-Severowski, dall'ammiraglio Severowski, ok? Che è la dottrina della guerra eterna, guerra perpetua. La Wagner ha fronteggiato questa nuova modalità di intendere la guerra in un modo estremamente efficiente. E questo è un aspetto. Che cos'è la Wagner? L'abbiamo chiarito in parte. Abbiamo chiarito che Putin ha risolto, ha mediato il conflitto coi vertici della Wagner, e la Wagner continua ad operare proteggendo gli interessi nazionali russi in Africa. È un punto. Secondo punto, la morte di Prigozhin. La morte di Prigozhin. E la morte di Prigozhin è avvenuta nello stesso giorno in cui c'è stata la destituzione del generale Sergei Surovikin, che partecipò al colpo di stato militare, quindi ad un colpo di stato democratico da questo punto di vista, contro Boris Yeltsin, che fu il vero golpista. Ora, chiaramente Surovikin è stato riposizionato in questi giorni di nuovo all'interno dell'entourage militare, una figura di spicco, è una figura legata alla tradizione militare dell'Unione Sovietica, no? Però indubbiamente questo ci fa capire che c'è un conflitto aperto all'interno della Federazione Russa, quello fra la componente filo-occidentale dell'oligarchia, ok? Liberal globalista, chiamiamola così, è la componente invece multipolarista legata ad una sorta di neosovietismo eurasiatista, ok? Quindi l'idea della costruzione di un mondo multipolare, e quindi anche la questione dei BRICS entrerebbe all'interno di...
ecco questo. Stefano, allora stacchiamo un attimo per cercare anche di dare agli ascoltatori il tempo necessario per comprendere le questioni. Allora, tu hai fatto un'analisi di che cos'è la Wagner e di che cosa sta accadendo, diciamo, in Russia, nell'esercito russo, eccetera. Ora andiamo con un'ultima domanda sulla questione dei BRICS, perché molto è stato detto anche a sproposito rispetto all'allargamento dei BRICS. Intanto, cosa sono i BRICS e che cosa è uscito fuori per dare un'informazione esaustiva e precisa ai nostri ascoltatori?
Allora, i BRICS sono le nazioni esterne al mondo globalizzato, o meglio colonizzatore per l'appunto, che seguono uno sviluppo, quindi fra virgolette, indipendente rispetto all'Occidente capitalista ed imperialistico. La novità è questa: ci sono delle nuove nazioni che hanno chiesto di aderire ai BRICS, le menziono rapidamente: l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto, l'Argentina, l'Eritrea e l'Etiopia. Fra l'altro hanno chiesto di aderire ai BRICS nazioni antineoliberiste come il Venezuela. Già Chavez si era mosso in questa prospettiva, come Cuba, molto importante, ma anche l'Arabia Saudita. Che cosa emerge? Cito un altro aspetto importante, abbiamo l'India all'interno dei BRICS, però l'India è un partner militare degli Stati Uniti d'America, non dimentichiamocelo. Quindi che cosa emerge? I BRICS configurano una prospettiva antiimperialistica, ma allora come ci spieghiamo un'alleanza che ha al proprio interno l'Iran e l'Arabia Saudita? L'Arabia Saudita non diventa antiimperialistica. Antiimperialistica è l'operazione militare speciale Z, ok? Perché combatte i nazionalisti integralisti ucraini neobandieristi. Però all'interno dei BRICS c'è l'India, che mantiene rapporti col complesso militare industriale nordamericano. Si parla di de-dollarizzazione dell'economia, e da questo punto di vista indubbiamente c'è un contributo importante del presidente brasiliano Lula, ok? Già comunque sia il PT rappresenta una coalizione di governo molto eterogenea in Brasile. Gli Stati Uniti hanno reagito minacciando di esportare la dottrina della guerra eterna in America Latina e in Brasile, balcanizzando il Brasile, chiaro. Però la de-dollarizzazione dell'economia all'interno di questo di quest'unione di paesi, queste, diciamo così, più che altro configurano un'alleanza tattica, non è condivisa da tutti. Io ho citato un articolo di un ottimo analista strategico che scrive anche su Russia Today, l'ho citato nel mio ultimo articolo pubblicato sull'interferenza, di cui sono responsabile esteri, e ho citato Andrew Kuripko, che cita a sua volta l'intervista rilasciata da Anil Suklan, che è ambasciatore sudafricano presso i BRICS. Dice Anil Suklan, c'è una sfortunata narrativa in fase di sviluppo secondo cui i BRICS sono anti-occidentali. Continua. Che i BRICS sono stati creati come concorrenza al G7 o al nord globale, e questo non è corretto. Quello che cerchiamo è di far avanzare la gente del sud del mondo e di costruire un'architettura globale più inclusiva, rappresentativa, giusta ed equa. Che cosa capiamo dall'intervista a questo economista sudafricano? Che una parte importante dei BRICS non vuole dichiarare guerra al neoliberismo, ma sfuggire dai diktat più umilianti e oppressivi del neoliberismo, cercando un'integrazione pacifica col capitalismo, che è un fenomeno globale, salvo poi la discussione aperta su quella che Carlo Formenti chiama i socialismi imperfetti, ad esempio Cina, Cuba, il Venezuela e così via discorrendo. Questo è il punto fondamentale. I BRICS vanno a costituire un polo egemonico alternativo. Che ben venga. Però non tutte le nazioni BRICS sono antiimperialistiche e quindi presentano al proprio interno, anche all'interno del dibattito sulla de-dollarizzazione, delle forti contraddizioni. È chiaro che il dollarismo imperialistico subirà dei contraccolpi nel momento in cui nel mondo non globalizzato, meglio non colonizzatore, lo yuan verrà utilizzato come moneta base per gli scambi commerciali, è indubbio. Però dall'altra parte l'elemento caratterizzante la debolezza dei BRICS è la stessa natura capitalistica della stragrande maggioranza di questi governi. Faccio un esempio: l'Argentina di Fernandez, che si è autodefinito peronista liberale. Io ho scritto alcuni articoli anche sull'Argentina, dove avevo analizzato sì il ruolo antiimperialista del kirchnerismo, però il kirchnerismo è sempre interno ad un orizzonte nazionalista e borghese, chiaro. Fernandez dice di voler aderire ai BRICS, che ben venga, però ad esempio in Argentina ci sono elezioni democratiche dove c'è una destra peggiore del macrismo che sta avanzando e che un domani, se dovesse vincere le elezioni a seguito della depoliticizzazione del paese causa il neoliberismo economico, romperebbe questa alleanza, come avvenne in Brasile con la parentesi bolsonarista. Questo è un problema assolutamente concreto, assolutamente reale. Mohammed bin Salman in Arabia Saudita ha tuonato contro gli Stati Uniti, temendo anche un'estensione della dottrina della guerra eterna Ramses Sevrosky all'Arabia Saudita, cosa che è confermata analizzando le varie mappe del Pentagono, dove il Pentagono divide il mondo in comando, quindi la geografia, la geopolitica globale del Pentagono, globale imperialistica. Ma Mohammed bin Salman sicuramente non è diventato antiimperialista. Vorrebbe dare all'Arabia Saudita una nuova proiezione in termini liberali oligarchici, ok? Vorrebbe magari fare affari con un pezzo del sud del mondo. Modi in India, sì, chiaramente in termini economici l'India potrebbe guidare il sud globale, però potrebbe anche avviare un processo concorrenziale proprio con la Repubblica Popolare Cinese. Questo è indubbio, questo è indiscutibile. L'India chiaramente ha mantenuto e mantiene dei rapporti militari con gli Stati Uniti. Quindi i BRICS, che ben venga il mondo multipolare, il problema è come dargli una definizione, dal mio punto di vista, di classe. Ecco, questa è la grande domanda che pongo.
Va bene, allora noi ringraziamo intanto Stefano. In questa trasmissione abbiamo parlato di rottura del sonnolento equilibrio europeo con Tiziano Tussi, che ci ha presentato il suo ultimo libro da Pi Greco. Abbiamo parlato con Stefano Zecchinelli di BRICS, della Wagner, e crediamo di avere fornito ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, qualche strumento in più per comprendere una realtà in continua evoluzione. A risentirci su Interviste Scomode, un ringraziamento a Peppe per la pazienza e l'abnegazione con cui ci assiste.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.